Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Senatrice Lezzi, iniziamo dall'attualità. La corsa a candidato premier per il Movimento 5 Stelle vede un solo nome riconoscibile tra gli otto in corsa, quello di Luigi Di Maio. Nessuna delle altre figure di spicco del movimento, fra cui ovviamente anche lei stessa, ha presentato una proposta alternativa. Significa che siamo di fronte a un movimento compatto a sostenere Luigi Di Maio o a una sorta di calcolo politico, cioè l'accettazione che sarebbe stata una battaglia proibitiva contro di lui in questo momento?
Io non mi sono sentita nelle condizioni di un movimento proibitivo, potevo competere tranquillamente, ma io ritengo che Luigi abbia le qualità per guidare, diciamo così, insomma, questa campagna elettorale. Ora servono delle qualità che sono anche caratteriali, che vengono individuate in alcune persone. Secondo me Luigi è la persona più giusta, insomma, quindi io non ho voluto competere per questa ragione. Non conosco tutte le ragioni degli altri, però io credo che, insomma, anche nel corso di questi mesi noi stessi abbiamo riconosciuto in lui, insomma, la persona giusta. Si vede in tante cose, cioè lui ha fatto diverse interviste anche all'estero, ha partecipato a convegni, congressi, che, insomma, questi erano stati comunque decisioni partecipate, per noi andava bene che fosse lui a portare la voce del movimento, insomma. Quindi a questo punto perché non continuare? Anche una questione di continuità, secondo me almeno.
E non pensa che la mancanza di un avversario, qualunque sia la ragione, un avversario competitivo intendo dire, possa da un lato far storcere un po' il naso ai sostenitori che magari non gradiscono l'idea di un blocco monolitico allineato dietro al leader, e dall'altro magari perdere quel vantaggio in termini di visibilità che una campagna che sia vincente, una sfida vera, riesce sempre a dare? Pensiamo per esempio alle elezioni americane. Non pensa che quindi si perda questa possibilità, questo vantaggio da un lato, e dall'altro ci sia questo rischio di alienare alcuni sostenitori?
È il contrario, secondo me. Io credo che in realtà questa nostra forma di fare anche le primarie, questa nostra scelta di non competere, dia più forza non al leader ma a quello che noi vogliamo fare, e quindi il fatto di essere compatti intorno alla persona che secondo noi racchiude e sintetizza meglio quello che è il progetto del Movimento 5 Stelle non fa altro che spostare l'attenzione dalla persona a tutto il Movimento 5 Stelle. È questo che noi vogliamo che accada, anziché una lotta tra questo e quello. A noi interessa fare la battaglia al di fuori di noi, contro il Partito Democratico, contro il centrodestra, contro tutto il resto dei partiti. Quindi noi ci dobbiamo focalizzare su chi sintetizza meglio, e quindi io credo che in realtà ci siamo anche riusciti, perché al di là delle persone si parlerà del movimento. Ecco perché io le dicevo prima, Luigi racchiude e sintetizza al meglio, anche per qualità espositive, per questioni caratteriali, quello che il movimento vuole raggiungere il governo per portare avanti determinati provvedimenti che a nostro avviso sono fondamentali per il paese.
E infatti volevo parlare proprio di questo, di quello che vorreste fare nella fattispecie per quanto riguarda, insomma, quegli aspetti che sono di suo particolare interesse, senatrice. Volevo parlare infatti di economia. I dati Istat, e non solo quelli, rappresentano, insomma, un incremento rispetto alle previsioni su vari indicatori considerati nell'ultimo anno e nell'ultimo periodo in particolare, dal PIL alla produzione industriale financo all'occupazione. Come opposizione, chiaramente la vostra visione sul l'economia difficilmente può essere allineata con quella del governo attuale, ma non c'è davvero nulla nell'approccio dell'esecutivo che possa essere salvato e magari in caso di vostra vittoria elettorale mantenuto? Insomma, cosa potreste mantenere e cosa cambiereste completamente?
Sostanzialmente io mi ritrovo abbastanza d'accordo sul piano Industria 4.0, che però non dovrebbe essere legato a dei finanziamenti spot anno per anno, ma dovrebbero invece defiscalizzare gli investimenti da parte delle imprese dal punto di vista strutturale. Cosa significa? È inutile dare un bonus per un anno, poi rinegoziarlo l'anno successivo, poi di nuovo l'anno successivo magari darne di meno. Bisognerebbe fare una politica di abbassamento delle tasse, però vero, senza alzarle dall'altra parte, chiaramente, in modo tale che le imprese abbiano quella capacità che hanno da sole, di per sé, se non vengono asfissiate da un peso fiscale e burocratico soprattutto, però questo dovrebbe essere un lavoro strutturale, non fatto con politiche di bonus. Quindi diciamo che il primo approccio fatto con Industria 4.0 e comunque quella parte che interessa l'innovazione tecnologica, noi lo salviamo e come lo stiamo già accompagnando molto volentieri, perché noi riteniamo che comunque sia necessario per il paese non prescindere dall'innovazione tecnologica che abbraccia poi anche l'occupazione, eccetera, eccetera. È chiaro che bisogna potenziare anche l'istruzione, la formazione, cosa che al governo non ha pensato affatto, perché nella didattica non c'è nulla. Io immagino anche dei corsi universitari anche più brevi, però focalizzati all'innovazione tecnologica, ad esempio. Nel resto d'Europa già ci sono. Comunque ci sono qui in Italia degli istituti tecnici, così post diploma, gli ITS, che dovrebbero essere potenziati, cosa che ad esempio il governo non fa. L'occupazione. Per l'occupazione non salviamo nulla, perché di fatto nelle promesse del governo per la prossima legge di bilancio non c'è altro che una decontribuzione che è uguale a quella che già c'era e che loro hanno abolito. E la differenza sta nel fatto che per loro però sarà ferma fino a 32 anni, prima invece non c'era questo limite. Per potenziare l'occupazione si deve lavorare sul resto, cioè sui finanziamenti, sulla defiscalizzazione delle imprese e sulla riduzione del cuneo fiscale, che però deve andare a favore sia delle imprese che dei lavoratori, non come si sta facendo ora. È giusto anche lasciare qualcosa in più in busta paga ai lavoratori, perché cosa sta succedendo? In realtà il costo della decontribuzione viene spalmato negli oneri fiscali di tutti i cittadini italiani. Beh, allora è anche giusto che ne abbiano qualcosa in cambio anche il resto dei cittadini, anche l'altra parte attrice, cioè il lavoratore, il dipendente e l'operaio. È giusto dare un po' uno e un po' l'altro, secondo quanto si può fare, insomma. Però, tra le altre cose, questa sarebbe un'azione che aiuterebbe l'Italia ad essere più competitiva con il resto d'Europa, perché noi abbiamo tra i cunei fiscali più alti d'Europa e quindi bisognerebbe agire soprattutto sulla competitività in questo senso, non abbassando i diritti dei lavoratori, che poi insomma denigrano la dignità, e questo a noi non interessa, insomma.
Lei ha detto essere più competitivi in Europa. Europa considerata come area geografica o Europa considerata come soggetto di cui l'Italia è parte integrante dal suo punto di vista?
Italia soprattutto come soggetto integrante di cui facciamo parte, perché malgrado i dati positivi che noi non possiamo che riconoscere, però dobbiamo anche guardarli rispetto al resto di quell'Unione Europea di cui noi facciamo parte e di cui noi siamo un paese importante. Se va tutto bene noi raggiungeremo l'1,5 di crescita contro la media del resto d'Europa del 2,2. Per quanto riguarda l'occupazione, noi negli ultimi 3 anni, durante 1000 giorni proprio di Renzi anzi, abbiamo allargato il gap, il differenziale della disoccupazione tra noi e il resto d'Europa. Prima c'era la disoccupazione in Italia del 12,9, sto parlando di gennaio 2014, nel resto d'Europa era del 12. Adesso abbiamo l'11,2 contro il 9,1. Cioè, quindi abbiamo aumentato purtroppo il differenziale con il resto d'Europa. Ed è questo che bisognerebbe sottolineare. È inutile guardare il dato più 1,5, più 1,1 se non si guarda il contesto, perché è un contesto abbastanza favorevole. C'è una congiuntura favorevole e ci sono quei fattori, tipo anche il quantitative easing, che sta andando a scemare, probabilmente ci saranno anche delle decisioni da parte di Draghi nei prossimi mesi, e noi non le abbiamo però colte come hanno fatto gli altri paesi d'Europa, compresa la Spagna ad esempio, che partiva dalle nostre stesse condizioni di profondo svantaggio, insomma.
Dal suo punto di vista, senatrice, l'Europa in quanto soggetto politico, l'Unione Europea in questo caso, è il destino per l'Italia, per il futuro? È un'opportunità per l'Italia o è una zavorra?
La solidarietà tra paesi è sempre un'opportunità. Sicuramente però devono essere cambiate moltissime cose, a partire dalla partecipazione cittadina. Non si può avere una commissione europea che decide le sorti di uno Stato e lo fa essendo nominata e non dovendo mai rispondere ai cittadini. Quindi che si vada al voto. Più potere al Parlamento, anche come proposta legislativa. Il Parlamento viene eletto dai cittadini, quindi è giusto che abbia una valenza diversa rispetto a quella che è ora. Però noi partiamo dal presupposto presupposto che la solidarietà tra paesi fa una grande Unione Europea, che tale deve essere, non può che essere una grandissima opportunità. Cioè, viaggiare da soli è sicuramente più difficile. Certo, se noi dobbiamo fare la lotta all'interno dell'Unione Europea, allora diventa svantaggiosa, ma anche se noi parliamo di spread, quando noi parliamo di Eurobond, non diciamo che il resto d'Europa deve pagare il nostro debito, ma lo deve garantire. Tutta l'economia europea deve garantire i debiti sovrani, perché non ha senso in unione che io mi faccia la guerra con la Germania, con la Spagna, con la Grecia. Non è un'unione. Ecco perché ci sono tantissime distorsioni che devono essere corrette.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.